Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E noi salutiamo di nuovo Hermes Luparia, diacono permanente psicoterapeuta, presidente dell'Apostolato Accademico Salvatoriano. Grazie molte per essere con noi, Hermes.
Grazie a voi per questo rinnovato invito.
Grazie ad Hermes Luparia, sarà purtroppo per noi l'ultima puntata, ma sicuramente in altri cicli ritroveremo Hermes con noi e questa volta chiudiamo questo suo ciclo di interventi in questa trasmissione parlando di San Giuseppe, diciamo così, la dimensione sponsale, la sponsalità di San Giuseppe, ma anche le virtù paterne anche per il nostro tempo. È importante San Giuseppe, tante volte, io lo ripeto spesso, ce lo dimentichiamo, no Hermes?
Sì, molto di più. A me è sembrato doveroso chiudere questo ciclo richiamando un pochino più l'attenzione anche del pubblico, dei cristiani che si connettono a questa trasmissione, sulla figura di Giuseppe, per farlo uscire un pochino da una storiografia così un po' mielosa ed edulcorata, con un approfondimento dei significati che gli restituiscono anche il carattere fondante del suo ruolo nel progetto di Dio. E quindi sicuramente San Giuseppe ha molto da dire e molto da dirci, soprattutto in questo tempo in cui, come si sente dire da tante parti, la paternità tra virgolette è in crisi. E che cosa può insegnare San Giuseppe, uomo dell'ascolto, modello sponsale e modello di virtù paterne a noi padri, a noi uomini e a noi padri? Quindi si parte dal progetto di Dio che ha, come dire, ha inserito nella sua attenzione a Maria, nella sua attenzione ha inserito il custos, il custode di Maria. Certe volte io penso, scusate, faccio una riflessione un pochino ad alta voce, ma c'era bisogno di San Giuseppe, visto che stiamo parlando dell'incarnazione del Figlio di Dio nel grembo di Maria, che sarebbe andato comunque in porto sia biologicamente sia spiritualmente, e mi dico, senza San Giuseppe non era un accessorio, non poteva essere un accessorio. E quindi mi viene da dire, anche per l'attenzione che gli viene data da questi messaggi angelici, noi sappiamo che gli angeli sono dei messaggeri, vuol dire che c'è un inviante, e l'inviante è il Signore che continua a custodire la sua creatura, cioè sto parlando della Vergine Maria, ad avere attenzione sulla creatura, a seguire la sua creatura in questo momento delicatissimo, anche dal punto di vista umano, antropologico. Il periodo della gravidanza, il periodo della gestazione è un momento di grande fragilità per la donna, e per Maria è stata la stessa cosa, aveva bisogno di San Giuseppe, aveva bisogno di Giuseppe, ma come ne aveva bisogno? Traslando in lui i suoi stessi sentimenti amorosi. L'amore di Dio verso Maria è un amore grato anche a lei, grato, ed è un amore grato e gratuito. E a livello umano, chi meglio di Giuseppe come sposo, che in questa relazione ha soltanto da mettere l'amore per questa donna con cui avrebbe dovuto condividere una vita matrimoniale, condividere la pienezza delle nozze? Ebbene, se noi andiamo a guardare Giuseppe nel silenzio ha accolto la modalità di amare di Dio la figlia, questa figlia prediletta. Cioè la stessa modalità di Dio l'ha presa Giuseppe. Una modalità di custodia, di attenzione, questa dimensione sponsale che comunque ricalca la relazione tra Dio, attraverso lo Spirito Santo, tra Dio e Maria.
Ecco, tu hai parlato del silenzio, no? Ti faccio fare una piccola parentesi, perché a me ha sempre colpito che si è tutto svolto nel silenzio, no? Non c'è stata mai una parola nel Vangelo di Giuseppe, e questo silenzio però perché per noi invece parla? Perché ci insegna qualche cosa?
Perché gli uomini virtuosi, sto parlando degli uomini, quindi non dei San Giuseppe, gli uomini virtuosi, virtuosi significa informati alle virtù, quantomeno alle virtù cardinali, no? Gli uomini virtuosi sono uomini sempre di poche parole e di molte azioni. Sono riflessivi, sono ispirati alla prudenza, sono ispirati alla giustizia, alle virtù cardinali. Gli uomini virtuosi parlano pochissimo e agiscono tantissimo. Sono, tra virgolette, uomini di azione, ma non significa che il silenzio è sinonimo di passività. Il silenzio, semmai, è sinonimo di un'attenzione molto particolare, quella che scruta tutta la scena su cui devono avere la loro supervisione. Cioè Giuseppe, il silenzio di Giuseppe, che poi corrisponde anche al silenzio di Maria, perché dopo il Magnificat Maria non la ascoltiamo più, non ci dice più nulla. Il silenzio di Giuseppe si associa al silenzio di Maria, che è un silenzio, riprendo le parole del Vangelo, in cui custodiscono tutto nel loro cuore, serbavano tutto nel loro cuore. Cioè è bella questa cosa, è bellissima questa cosa. Quindi uomo del silenzio significa uomo dell'ascolto, cioè dove io, parlando poco, ascolto molto. E l'ascolto non è quello dell'udito, l'ascolto è quello, ripeto, dell'attenzione capillare su tutta la scena. Cioè ascolto può essere anche sinonimo, quando è un ascolto di una certa levatura, è sinonimo anche di contemplazione, per esempio. Io immagino lo sguardo di Giuseppe sulla sposa, non la moglie, la sposa, con il bimbo in braccio, lo sguardo d'amore. E lo sguardo d'amore di Giuseppe, che è uno sguardo d'amore gratuito, è lo stesso sguardo d'amore di Dio su Maria, uno sguardo di contemplazione, di giubilo, di compiacimento, no, di quello che stava avvenendo, ma anche di molta attenzione, perché ovviamente da uomo, con tutti i limiti dell'uomo, non poteva spaziare al punto tale di prevedere, per esempio, i pericoli che stavano venendo per lui e per suo figlio, per il figlio di Dio, non poteva prevederlo. E quindi attorno alla Sacra Famiglia c'era un insieme di vigilanti, angelici vigilanti, a seguirli passo passo passo. Qual è lo scopo di Giuseppe? Visto che come tutti gli uomini, come tutti noi uomini, abbiamo un limite. È quello di amare la moglie, la sposa, gratuitamente, di custodirla, di proteggerla e di vivere con lei l'amore per questo divino bene, che è il figlio di Dio. Ecco la dimensione sponsale. Poiché tutte e due sanno che questo figlio non è loro, biologicamente ovviamente non è loro, automaticamente escono dai rischi della tentazione del possesso del figlio, che noi vediamo nel nostro tempo e anche nei tempi passati, l'appropriazione di questo figlio. Loro non lo possono fare, ergo quindi non possono fare altro che godere insieme dell'amore per questo figlio. L'amore sponsale, diversamente dall'amore umano, è un amore, come dire, inclusivo, automaticamente inclusivo. Cioè i marito e moglie, oggi sto dicendo, i genitori di un bambino vivono accettando di condividere l'amore per il terzo, vivono immediatamente una relazione sponsale. La relazione tra Maria e il Padre, grazie all'intervento dello Spirito Santo, è una relazione sponsale. La relazione tra Maria e Giuseppe è una relazione sponsale. Questa replicazione eleva e nobilita ancora di più la figura di Giuseppe, che non è un accessorio, non è un accessorio. In fondo, accettato questo ministero, uso la parola ministero ad hoc, questo ministero di paternità, cercando di farlo al meglio, nel migliore dei modi e come un padre adulto e maturo, rispettoso della sposa, ma condividendo con lei questo privilegio, alla fine questo privilegio così grande. Stramare, padre Tarciso Stramare, ha affrontato questo.
Famoso mariologo, ricordiamolo, famoso mariologo, ricordiamolo, no?
Sì, famosi mariologi. Ha affrontato la descrizione di Giuseppe in maniera meravigliosa, veramente in una maniera meravigliosa. Oggi noi dobbiamo a Giuseppe, in un certo senso, la stessa gratitudine che noi abbiamo per Maria. In un certo senso, la stessa gratitudine. E quando diciamo questo, non siamo eretici, perché io penso che non facciamo altro che interpretare il cuore di Dio, che vive la stessa gratitudine per Giuseppe. La stessa gratitudine. Perché Giuseppe scompare sulla scenario evangelico? Questo non lo sappiamo, è un mistero questo, però ciò non toglie che ciò che è stato è visibile da ciò che poi è proseguito.
Ci sono delle dimensioni, correggimi se sbaglio, Hermes, di Giuseppe che dovrebbero insegnarci qualche cosa. Ne individuo due, ossia il coraggio, perché sappiamo che Giuseppe fugge in Egitto salvando il bambino e ha coraggio a farlo, magari chissà chi di noi lo avrebbe potuto fare, l'avrebbe fatto, magari colto dalla paura. Quindi la dimensione del coraggio e la dimensione della responsabilità, perché nei 30 anni nascosti della vita di Gesù immagino che Giuseppe abbia insegnato a Gesù il lavoro quotidiano, l'importanza del lavoro, l'importanza di essere presente nella società con un lavoro costante, fatto bene e ben fatto. Sono due dimensioni che un po' sfuggono alla paternità di oggi, o mi sbaglio?
E come? Allora, tu facendo al coraggio, io allargo il discorso del coraggio a un termine onnicomprensivo, perché nella mia visione questo termine racchiude anche la maturità della donna oggi, ed il termine virilità. Virilità non intesa come accezione, come caratteristica del maschile, ma virilità intesa nel significato etimologico più, diciamo, più puro, cioè quello di dir, cioè di uomo con la U maiuscola, cioè una figura che è capace di, come dire, affrontare la vita con maturità, con coraggio e con senso di responsabilità. Anche una donna può essere dir. Se noi vediamo per esempio tante consacrate in zone di missione impervie, dove la vita è veramente, dico scherzosamente, infernale, faticosa, e che affrontano queste difficoltà, queste fatiche in una maniera eccezionale, allora quel dir uomo in senso onnicomprensivo ci sta bene. Allora, Giuseppe è un uomo virile, tu vedi come ci allontaniamo dal concetto di virilità di oggi del maschio? È virile il maschio quando è prepotente, è virile quando è aggressivo, è virile soltanto in un ambito di tipo sessuale, no? Nella sua modalità di esprimere la pulsione sessuale, ma siamo quanto di più lontano dalla virilità non solo di Giuseppe. Ecco qui lo scopo di questa diretta è anche quello di trovare un modello. Giuseppe anche insegna a noi che cosa significa virilità, insegna a noi che cosa significa rispetto. Quindi quando noi parliamo di silenzio, o meglio di ascolto, parliamo di una persona che ascolta 100 parole e ne dice una che edifica tutti coloro che l'ascoltano. Quanto abbiamo da imparare noi padri? Quanto abbiamo da imparare oggi da questo? Quanto i padri ascoltano i figli? Quanto i padri, prima di dare anche un'indicazione pedagogica, un'indicazione educativa, anche un pochino, come dire, forte, si fermano ad ascoltare i figli per andare in fondo al loro disagio o alle loro argomentazioni? Quanto lo facciamo? Allora, Giuseppe, nella sua essere in ascolto, riesce a cogliere ogni battito del cuore del figlio e ogni battito di ciglia della sposa, perché Maria ha continuato a essere una donna del suo tempo. Cioè, immagino che le preoccupazioni per questo figlio, che viene detto in pericolo, le ha condivise con Giuseppe, e Giuseppe ha dovuto anche assumersi e, come dire, contemplare la rassicurazione per la sposa. Non c'è nel Vangelo, ma questa è l'esegesi del buonsenso, Federico. Come faceva Giuseppe a non rassicurare Maria svegliata magari nella notte, andiamo perché il bimbo è in pericolo? Quindi è un uomo che non è solo coraggioso di suo, ma è capace anche di contemplare, significa mettere dentro, no? Contemplare anche il patema di Maria e rassicurarla. Ed è grandiosa questa cosa, ed è grandiosa. Anche questo, cioè, quindi ascolto, il rispetto, poi non ne parliamo, ma il rispetto per Giuseppe credo che sia stato la sua modalità di essere quella più immediata, quella forse più che si confaceva più alla sua persona, il rispetto, essere rispettoso di tutti ed essere rispettoso anche di Maria. Questo rispetto, anche questo, ricalca il cuore di Dio. Anche questo, il modo di rispettare Maria in un contesto squisitamente sponsale, ricalca il cuore di Dio. Lui ama Maria come Dio ama Maria. E come anche oggi gli sposi dovrebbero amarsi. E come tra di loro dovrebbero amare i figli. Cioè includere i figli nel loro amore sponsale, che non ha nulla di personale, non ha nessun tornaconto, ma è totalmente donativo. È totalmente donativo.
E in tutto questo ci insegna Giuseppe anche il rapporto con Dio, no? Perché è una famiglia che chiaramente insegna, spiega, approfondisce. Io immagino anche questo, no? Il ruolo della famiglia attualmente deve essere quello di insegnare la fede. Ecco, il rapporto della fede credo che sia importante, e Giuseppe aveva questo rapporto intimo con Dio, non dobbiamo mai dimenticarlo, giusto Hermes?
No, se no non sarebbe stato possibile nulla. Allora, Giuseppe è il precursore del sacerdozio, che inizia con il sacerdozio di Cristo. Giuseppe precorre la dimensione sacerdotale che poi avrebbe, a cui si dovrebbero ispirare tutti i presbiteri di ogni tempo. È certamente questo. Non può non essere questo. Guarda, io ho scritto quello di cui fino adesso abbiamo parlato è uno dei capitoli del mio libro Elogio alla donna, femminile e maschile verso una rinnovata alleanza, che ho scritto nel 2012, in cui c'è un capitolo sulla famiglia di Nazareth, questi concetti si ritrovano qui. E l'altro, piccolissimo, sempre della Lateran University Press, è Dov'è mio padre? Dalla paternità dell'uomo alla paternità di Dio. Pensa, il sottotitolo praticamente inverte quello che sarebbe la logica editoriale. Cioè, dalla paternità di Dio alla paternità dell'uomo. No, io l'ho invertita. Dalla paternità dell'uomo alla paternità di Dio. Quindi, come un po' come un aereo quando decolla, no? Io parto dal parcheggio, poi rullo, e poi decollo, e poi vado in quota. Ecco, in questo libretto c'è proprio tutta la rappresentazione di che cosa significa essere padri nell'ottica di... nella configurazione, anzi scusami, nella configurazione alla paternità di Dio. Quali sono tutti quegli elementi che fanno di un padre come dire, credibile, un padre giusto, un padre rassicurante, un padre che sa dare delle indicazioni anche vigorose al figlio? Ecco, tutti questi elementi che non fanno altro che pennellare il volto di Dio, vedono sul volto del padre umano. Quindi i nostri figli, il volto di Dio, lo vedono nel volto del padre, anche della madre, nel volto di un padre e di una madre. Quindi quando noi tante volte vediamo che i nostri figli fanno fatica a questa relazione col trascendente e le loro obiezioni vanno oltre i limiti, come dire, dell'incredulità adolescenziale, e vuol dire che noi non abbiamo fatto un bel servizio al Padre Eterno. Abbiamo dato un volto non bello, non bello. Altrimenti, quella fiducia che i figli hanno nei padri umani e anche la fiducia che hanno nei padri, avranno e hanno nei confronti del buon Dio, che non metteranno mai in discussione.
Molte persone, molti analisti dicono, Hermes, che il male moderno della famiglia è aver, scusami il termine, ucciso la figura del padre, cioè la figura del padre è scomparsa, come se non fosse necessario. Lo vediamo anche nei dibattiti, nei discorsi, nella rappresentazione che la società dà della famiglia come intesa in questo tempo moderno. Secondo te, innanzitutto, è vero, e se è vero, perché è stato ucciso il padre?
Allora, sono vere tutte e due le cose che hai detto. Il padre è stato ucciso, ma è vero anche l'altra, il padre si è suicidato. Ci sono ambedue questi aspetti. C'è l'uccisione del padre, perché il padre nell'immaginario o come dato antropologico, archetipico, il padre è l'autorità. L'autorità di un padre è un'autorità che discende direttamente da Dio. E quindi in qualche modo risente anche di questa di una relazione col trascendente che si è andata a pervertire. Per cui l'insidia, mi viene da dire, di Edipo, no? Di Edipo, che è quello della gelosia nei confronti del padre, che lo porta ad ucciderlo, è un po' la stessa gelosia di Edipo, anche se Edipo non sapeva che quello era il padre. No, non sapeva che era il padre, però è la stessa gelosia di Adamo poi alla fine, la stessa gelosia di Adamo. Adamo non ha avuto questa pulsione, però ha avuto una pulsione di invidia nei confronti di Dio, ce l'ha avuta. Quindi il padre è naturalmente oggetto di conflitto, ma non è detto che questo sia necessariamente negativo. È quel conflitto che può assumere anche una caratteristica ludica, cioè giocare con questo padre e mostrare questa aggressività che fa parte di un combattere propedeutico a quello che poi saranno altre modalità così di entrare vigorosamente nella vita. Facciamo accuscinate, adesso la metto un pochino scherzosa, fare accuscinate con papà sul lettone è un godimento enorme per il figlio, dove non c'è un'aggressività distruttiva, ma c'è un confronto. Ora però nel nostro tempo il padre non è visto così, anche perché, come ho detto prima, i padri si sono suicidati, significa che hanno abdicato totalmente a quella levatura morale, quella levatura psicologica, a quella maturità che il figlio richiede. E quindi c'è stato un livellamento. Figlio e padre stanno sullo stesso livello, e quindi automaticamente il confronto può farsi veramente cruento. Quindi c'è la latitanza dei padri, e c'è anche un pochino lo strapotere delle madri, diciamolo, perché bisogna onorare la verità, lo strapotere delle madri, l'abdicare del padre alle sue responsabilità, che si pone come altro figlio all'interno del microcosmo familiare.
Quindi una sorta di immaturità dell'uomo praticamente.
Totale.
Questa oggi voglia di non invecchiare mai, questo sogno di essere sempre adolescente, direbbe qualcuno.
È la sindrome di Peter Pan, che basta andare davanti a una scuola e noi vediamo che non sappiamo riconoscere chi è la figlia e chi è la madre, e chi è il padre e chi è il figlio, e chi è più adolescente dei due non si sa. Per cui è un discorso che dovrebbe essere ulteriormente approfondito, che noi approfondiamo, noi parlo come apostolato accademico salvatoriano, nei nostri incontri, nelle parrocchie, nelle scuole, con risultati non pienamente soddisfacenti, perché ci troviamo davanti a un muro di gomma, perché c'è questo Dio che si chiama io, questo Dio che si chiama narcisismo, che fa rimbalzare tutto, perché il contrario della maturità è il narcisismo, eh?
Certo.
Cioè, quando io centro tutto su me stesso, vuol dire che la maturità, che contempla anche che io posso anche perdere per amore posso anche perdere, non c'è. E quindi
2 minuti, come se ne esce la società, come può riscoprire e rivalorizzare le figure, la figura materna e la figura paterna alla luce di San Giuseppe e di Maria?
Guarda, allora non è un fatto di omelie, è un fatto di, diciamo, è un insieme di azioni in cui chiaramente parliamo di San Giuseppe, la Chiesa e soprattutto la Chiesa Cattolica ha tanto da dire e tanto da dare. E tu lo sai, perché condividiamo la stessa fede, la figura di Giuseppe rientra in quella narrazione un po' così favolistica, che non gli dà il senso del paradigma. Spiego, anche per la Madonna la stessa cosa. La Madonna, paradigma di femminilità, Giuseppe, paradigma di virilità, in un'ottica sponsale che riguarda tutti. La sponsalità non è assenza di carnalità, è condivisione dell'amore, innanzitutto dell'amore. E laddove la carnalità è prevista, deve essere in qualche modo inserita nella sponsalità. Che significa? Significa che quando noi facciamo preparazione al matrimonio, noi intanto dovremmo eliminare questo termine, matrimonio. Dovremmo preparare i giovani alle nozze, perché il termine più giusto è quello dell'unione d'amore di un uomo e di una donna, è quello delle nozze. Le nozze hanno sempre e soltanto la caratteristica di una scintilla di divino che fa ereditare in forma infieri, perché poi la sponsalità diventa una conquista, non è il frutto automatico di un sacramento vissuto nell'ottica di che cosa? Della sponsalità di Dio. E va conquistato.
Certo, va bene, non abbiamo altro tempo. Io ringrazio di cuore davvero Hermes Luparia per essere stato con noi in questo ciclo di trasmissioni. Lo ritroveremo sicuramente in altre puntate, in altri cicli di Pop Theology. Intanto lo ringrazio da parte di tutti i radioascoltatori di questa trasmissione. Grazie.
Io ringrazio anch'io te per l'invito, è stato molto bello avere condiviso questa esperienza, e ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato.
Io ti do la possibilità di dire il sito dell'apostolato, perché magari chi vuole continuare un dialogo con te, certo, può farlo, sì, anche autonomamente.
Sì, trova tutto. www.apostolatosalvatoriano.it. La stessa cosa su YouTube e su Facebook.
Bene.
Apostolato Salvatoriano Facebook.
Grazie a Hermes Luparia. Noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo la possibilità di mandare i vostri WhatsApp a 335 12 43 722.
Hashtag Pop Theology.